Buonasera a tutti, diamo il via ai lavori del Consiglio. Dottoressa Iocca, prego l'appello.
Allora, Lelli Luca,
sì.
Cevenini Federica,
assente giustificato.
Corrado Mariangela,
presente.
Dall'Olio Mirko,
assente
giustificato. Diotto Matteo,
presente.
Beatrice Riccardo,
presente.
Cuomo Alessia,
assente giustificato.
Lanzarini Fabio,
presente.
Rivola Marco,
presente.
Valerio Elena,
sì.
Magaroli Milena,
presente.
Darco Matteo,
presente.
Vason Monia,
assente giustificato.
Corrente Carmine,
assente giustificato.
Trevisan Tiziana,
assente.
Gori Aldo,
sì.
Presente. Bandini Bruna,
presente.
Bene, nomino gli scrutatori. Rivola, Bandini, Beatrice. Grazie. E dunque, avviamo i lavori del Consiglio. Leggo immediatamente la lettera, la comunicazione che ci è arrivata oggi da parte del gruppo consigliare Noi per Ozzano, che questa mattina ci ha mandato appunto questa comunicazione di cui adesso do lettura, giustificazione della loro assenza questa sera. Gentilissimo Sindaco, la preghiamo di leggere queste righe in apertura del Consiglio Comunale del 13 marzo 2020. Carissimi colleghi consiglieri, il momento che stiamo vivendo è difficilissimo e complicato, le notizie che si susseguono sono sempre più tragiche e questa pandemia sta modificando la quotidianità di tutti noi. Il consiglio più frequente dato in questi giorni anche da lei, signor Sindaco, è stato state a casa. Premettiamo che in sede di riunione dei capigruppo tenuta sul lunedì 9 marzo era stato deciso di comune accordo, in seguito alla richiesta della nostra capogruppo Vason, di limitare l'orario del Consiglio Comunale a ore 2, ma in seguito sopraggiunte notizie che andavano a peggiorare la situazione italiana con conseguenti restrizioni, sapendo che il termine per l'approvazione del bilancio che si andava a discutere in questa seduta di consiglio era slittato al 30 aprile 2020, i consiglieri di Noi per Ozzano, in ottemperanza alle misure restrittive che si sono viste necessarie adottare in questi giorni a causa del dilagare della pandemia del Covid-19, decidono di rinunciare a partecipare al Consiglio Comunale in quanto ritengono sia doveroso da parte delle istituzioni essere di esempio, soprattutto in questo momento così difficile. Con estremo senso civico riteniamo non ci siano i presupposti per poter svolgere in serenità questa seduta consiliare, nonostante tutte le precauzioni che l'amministrazione sicuramente ha predisposto e non volendo mettere a rischio la salute di nessuno dei consiglieri e di conseguenza anche la nostra, ci sembra opportuno non partecipare alla seduta consiliare. Sperando che questo nostro comportamento sia un esempio per altri consiglieri e per gli stessi cittadini, cui chiediamo con insistenza di fare dei sacrifici e di non lasciare le proprie abitazioni se non per motivi urgenti, invitandovi all'istituzione di un tavolo permanente con le opposizioni, valutando come migliore scelta strumenti di videoconferenza personali, con lo scopo di condividere, concordare e aggiornare le misure da attuarsi sul territorio zanese, rimanendo fiduciosi che questo periodo possa finire in breve tempo. Porgiamo cordiali saluti, consiglieri di Noi per Ozzano, Vason Monia, Trevisan Tiziana, Corrente Carmine. E noi abbiamo naturalmente valutato che già nella conferenza dei capigruppo di lunedì e poi nei giorni successivi fino ad oggi, insomma, la possibilità di non tenere questo consiglio, abbiamo valutato anche quindi di farlo slittare, poi c'era il tema dell'approvazione del bilancio, c'era anche il tema del punto numero 8, cioè della votazione sul riconoscimento del debito fuori bilancio, che rischiava di slittare oltre i termini previsti dalla norma. Abbiamo quindi valutato di tenere comunque il consiglio, cercando, mettendo in atto le limitazioni che ci siamo detti lunedì in conferenza di capigruppo, quindi limitare al massimo gli interventi. Avevamo valutato, e poi dopo passeremo a questo, insomma, di rinviare, avevamo detto per la durata di oltre 2 ore, in realtà la proposta è quella di farlo comunque tutti i punti non collegati ad atti urgenti o votazione del bilancio, e quindi di chiudere nel più breve tempo possibile questa seduta. Abbiamo però valutato che mai in un momento come questo, dove abbiamo tutta una serie di altre difficoltà che stiamo quotidianamente affrontando, anche come funzionamento della macchina comunale, come organizzazione interna. Oggi abbiamo fatto alcuni atti urgenti relativi all'individuazione del personale che deve necessariamente venire fisicamente al lavoro, mentre abbiamo individuato, i responsabili dei settori stanno individuando le persone che all'interno di ogni settore possono lavorare in regime di smart working, quindi lavorare da casa, oppure le persone che, non potendo lavorare lavorare da casa, essendo impossibilitate e non essendo la loro presenza necessaria qui, saranno almeno per le prossime settimane collocate in ferie, recupero ore, potranno recuperare tutta una serie di giornate, perché molte persone, non tutte, le persone che lavorano qui hanno comunque dei residui di ferie di recuperi che possono utilizzare. Quindi per questi motivi, insomma, abbiamo valutato che, con tutte le accortezze del caso, insomma, la seduta di questa sera si tenesse. Ne approfitto e concludo nel più breve tempo possibile per presentarvi la dottoressa Iocca, che alcuni di voi conoscono questa sera. È arrivata all'inizio di questo mese, insomma, è arrivata subito nel pieno di un momento abbastanza importante, non tanto per il nostro comune quanto per tutto quanto il territorio nazionale, non solo nazionale. Quindi, insomma, in questi giorni ci siamo sentiti e visti piuttosto spesso. Come sapete, abbiamo approvato la convenzione, insomma, in convenzione col Comune di Sant'Agata al 50%, è presente qui da noi nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. E passo al primo punto, che sono le comunicazioni, che sono questa sera essenzialmente solo incentrate sul tema dell'emergenza Covid-19. Avete saputo, insomma, abbiamo cercato di dare la più ampia divulgazione dei provvedimenti che abbiamo preso in questi giorni. Tra l'altro, ci scusiamo se a volte in maniera apparentemente contraddittoria, ma i decreti sono arrivati uno dopo l'altro, le interpretazioni di continuo, e quindi in questi giorni è stato veramente un susseguirsi. Però, insomma, gli ultimi atti che abbiamo preso, in conformità anche a una serie di disposizioni che sono arrivate da più in alto, ad esempio ieri abbiamo appunto deciso di con ordinanza ho deciso di chiudere i cimiteri, di chiudere le aree degli orti comunali, ho deciso di limitare gli accessi, qualcuno li ha chiusi, noi abbiamo limitato a una persona alla volta gli accessi nelle aree di sgambamento dei cani, abbiamo deciso con ordinanza precedente di sospendere, e ancora siamo in attesa di un chiarimento su questo, i mercati, perché poi un provvedimento regionale ha detto una cosa leggermente diversa. Abbiamo chiuso il centro del riuso di Via dello Sport, oggi è arrivata comunicazione da ERA che ha chiuso anche la stazione ecologica, così come sono chiusi alcuni altri servizi che non dipendono direttamente da noi, come ad esempio Poste Italiane ha ridotto il servizio, l'ufficio postale di Mercatale è chiuso, insomma ci sono una serie di... ERA ha ridotto alcuni servizi a domicilio, come la raccolta degli ingombranti, la raccolta degli sfalci e le potature, per il momento sono sospesi, insomma ci sono novità quotidiane purtroppo su questo fronte. Livello di com'è la situazione sul nostro territorio, appunto, abbiamo al momento ancora non abbiamo comunicazioni di casi di positività, di persone positive al Covid-19, quindi al tampone. Abbiamo al momento, dati di oggi, solo due persone residenti a Ozzano in isolamento domiciliare volontario. Ieri erano tre, ma perché c'è un'evoluzione continua, nel senso che probabilmente, appunto, non ho ancora il dato delle singole persone, ma una delle persone ha probabilmente esaurito il periodo di isolamento, quindi ne è uscita. I numeri sul nostro territorio sono bassi, però, insomma, sappiamo anche di avere vicino a noi comuni che hanno invece numeri molto importanti, in qualche caso più importanti in qualche altro caso. Comunque la situazione è generale, non riguarda solamente il nostro paese inteso come Italia, riguarda ormai tutto il mondo, e quindi siamo tutti chiamati a fare qualche sforzo in più, a limitare la nostra quotidianità per far fronte a questa situazione di emergenza. Io chiudo qui le comunicazioni. Nei prossimi giorni su questo tema naturalmente ci saranno, immagino, presumo, sarà inevitabile, nuove comunicazioni rispetto a nuovi provvedimenti o all'aggiornamento della situazione, che, e su questo, insomma, non sarà un vero e proprio tavolo permanente come viene richiesto, è stato richiesto anche da qualcun altro, però comunque intensificheremo per quanto possibile tutte le forme di comunicazione e condivisione anche di novità e di messaggi da rivolgere alla popolazione. Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, come anticipato appunto in conferenza dei capigruppo, andiamo a fare una prima mozione di ordine, diciamo, quindi votiamo il rinvio dei punti all'ordine del giorno numero 2, cioè i verbali di cui possiamo prendere atto anche la prossima volta, 3, cioè la presentazione del documento programmatico per l'anno 2020 della società Solaris, 10, crisi dell'agricoltura, ordine del giorno, e 11, mozione presentata dalla consigliera Bandini per l'inserimento delle quote rosa nella toponomastica stradale, che discuteremo nel prossimo consiglio comunale. Metto in votazione questa proposta, chi è favorevole? Ok, chi è contrario, chi si astiene? Nessuno, approvata all'unanimità, grazie. Andiamo avanti con i lavori dell'ordine del giorno che prevedono al punto 4 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2022, al punto 5 presentazione al Consiglio Comunale approvazione dell'aggiornamento dello schema del documento unico di programmazione 2020-2022 relativi dati contabili, al numero 6 addizionale comunale IRPEF conferma dell'aliquota e soglia di esenzione 2020 e al numero 7 approvazione del bilancio 2020-2022 relativi allegati. La proposta che faccio è di trattare congiuntamente questi quattro punti per poi andare a votazioni separate naturalmente dei singoli punti. Se appunto la relazione diciamo così è congiunta, chiedo poi ai consiglieri per quanto attiene i loro interventi, non possiamo anche non farlo in questo preciso momento, lo facciamo dopo, però dove, su quale punto concorderemo che l'intervento verrà messo a verbale, insomma possiamo anche ripeterli nei quattro punti, non è fondamentale. Per questi quattro punti e per la relazione unica passo la parola all'assessore Di Otto, grazie.
Grazie e buonasera a tutti. Partiamo con il punto del piano dell'alienazione e valorizzazione immobili 2020-2022, eventualmente se chiedo all'assessore Mariangela Corrado se ha qualche dettaglio, grazie.
Allora, si tratta del piano che viene allegato sempre, collegato al bilancio del triennio, in questo caso 2022, ed è la programmazione di quelle che sono le alienazioni o valorizzazione del patrimonio del comune, in questo caso patrimonio disponibile, cioè quel patrimonio che non è direttamente collegato a funzioni dell'ente, a fini istituzionali, quindi non sono i parcheggi, non sono le strade, le scuole, è tutto quelle invece, quell'altra categoria di beni che possono anche essere venduti, se è il caso, o valorizzati in altra maniera. Le entrate, che sono quindi le entrate di previsioni per il 20, 21 e 22 di questo piano, costituiscono entrate per la parte degli investimenti, delle spese, investimenti sempre degli anni specifici. Per il 20 abbiamo circa 300.000 euro di entrata di previsione da questo piano, 296.302,60 euro. Dove in particolare sono di interesse, perché sono le cifre più consistenti, due aree che abbiamo in vendita, sono due aree fabbricabili, edificabili a fini produttivi entrambi. La prima è quella in via dell'industria, che ha avuto già una precedente esperimento d'asta nel 2017 che è andato deserto, ha un valore di 184.000 euro. Noi quest'anno l'abbiamo di nuovo inserita nel 2020 per provare nuovamente a valorizzarne e quindi metterla in alienazione. L'altra area, sempre di interesse produttivo, a finalità produttiva, è invece l'area di 3.100 metri quadri annessa al PUA che si sta edificando dell'IMA CMRE, quello di via Bertella, insomma a sud della via Bertella, ed è un lotto appunto anche questo edificabile a fini produttivi per un valore di 96.202 euro. Il resto sono veramente piccoli alienazioni per reliti stradali. Direi che queste due aree, questi due beni sono la parte più cospicua e significativa delle entrate che noi ci aspettiamo da questo piano per il 2020. Non compare più nel piano delle alienazioni un'area che è quella dei 37 ettari che fino all'anno scorso noi avevamo nella nostra programmazione, chiaramente non come alienazione ma più dal punto di vista della valorizzazione. Noi a fine mandato scorso e quindi nel maggio del 2019 abbiamo deliberato in Consiglio Comunale un atto di indirizzo destinando di fatto, e alla fine è stato votato all'unanimità, l'area a fini naturalistici, fruitivi per la didattica di tipo ambientale, quindi ad oggi non è più presente nel piano delle alienazioni e valorizzazioni perché di fatto abbiamo già in qualche modo deliberato, anche se non ancora attuato, una destinazione che la fa diventare a questo punto un patrimonio indisponibile, non più disponibile. Ecco. Grazie, questo è tutto.
Thank you. Grazie, sì, effettivamente mi associo intanto alle parole del Sindaco nel salutare la nostra segretaria generale, dottoressa Iocca, che sicuramente inizia in un periodo particolare la sua attività presso il nostro ente, il Comune di Ozzano. E un po' come diceva il Sindaco, è un momento particolare questo, un particolare per tutta la nazione, l'abbiamo sentito dai vari interventi, sia della presenza del Consiglio dei Ministri che dalla presidenza della Repubblica. È evidente che il tema di oggi è un tema che nei documenti, negli atti è stato affrontato dai nostri uffici già dal mese di novembre e di dicembre. Nel mese di gennaio abbiamo preparato gli atti e oggi, come appunto ci impone la normativa vigente, andiamo a approvare il bilancio di previsione, che è un po' il senso e il progetto, la visione strategica che l'amministrazione comunale propone alla propria comunità. È del tutto evidente che quello che accade ogni giorno, in modo particolare in questi giorni, in queste ore, è evidente che andrà a stravolgere il nostro bilancio di previsione e non più tardi di oggi, alle ore 13, eravamo in riunione con la responsabile dei servizi all'infanzia, nido, scuola. È evidente che quello che sta accadendo coinvolge famiglie, bambini, anziani che non possono più frequentare le nostre scuole, quindi servizi che non vengono più erogati, pertanto ci sono degli, da una parte, servizi che non vengono erogati, quindi ci saranno minori spese, dall'altra parte ci saranno anche minori entrate, ed è evidente che c'è un unico principio che guida l'azione del Sindaco, della Giunta, ma di tutta l'amministrazione in questi giorni, è assolutamente aiutare le famiglie. Quindi tutto quello di cui parleremo questa sera è evidente che avrà delle variazioni, nel senso di verso un aiuto concreto alle famiglie che in modo particolare in questi giorni, in queste ore, in queste settimane è evidente che sono sotto una costante pressione, non solamente per quello sotto l'aspetto clinico ma anche sotto l'aspetto emotivo e psicologico. Quindi sicuramente cercheremo, per quella che è la nostra parte ovviamente, di avere questo come unico faro, alleggerire il più possibile le famiglie, fare in modo che le ripercussioni da un punto di vista economico ricadono il meno possibile sulle nostre famiglie, sulle nostre imprese. Gli obiettivi del bilancio di previsione li abbiamo presentati durante due momenti con la comunità, il 18 di febbraio e il 19 di febbraio. Sappiamo che gli altri due momenti di condivisione con la comunità sono stati annullati per i motivi che conosciamo molto bene. E pertanto è evidente che andiamo a riprendere, dicevo appunto, un lavoro fatto dagli uffici, e qui corre l'obbligo davvero ringraziare non solamente la responsabile del settore economico-finanziario, Marzia D'Aurelio, che doveva essere presente, l'abbiamo visto nell'ordine del giorno, ma non può essere presente per motivi di salute, sicuramente diciamo meno importanti rispetto a quello che stiamo vivendo come emergenza, però sicuramente sono motivi di salute alle quali va assolutamente il nostro augurio di pronta guarigione. Ma non solo lei, tutti gli altri responsabili dei settori che, come dicevo prima, nei mesi di dicembre e poi di gennaio hanno formalizzato, redatto i documenti contabili che oggi vediamo. Ecco, allora sicuramente per quanto riguarda l'IRPEF andiamo a deliberare, quindi confermare per l'anno 2020 l'aliquota addizionale comunale IRPEF dello 0,80, confermando la soglia di esenzione per i redditi imponibili pari o inferiori ai 10.000 euro. Quindi in questo caso, per quanto riguarda la manovra da un punto di vista di addizionale IRPEF, andiamo a confermare quello che già abbiamo previsto, quello che già era previsto nel 2019. E qui si apre il tema dell'imposizione, di quello che è l'imposizione fiscale, per la quale, come abbiamo già tra l'altro anticipato sia in sede di confronto con tutte le parti sindacali, sia in sede di confronto con tutte le associazioni di categoria, quindi il commercio, abbiamo non solo presentato appunto quello di cui parliamo oggi, le linee guida, ma abbiamo appunto anticipato a loro, dicevo appunto, che da un punto di vista di imposizioni tributarie e tutto quello che è la parte appunto di tasse, non ci sono variazioni per quanto riguarda l'anno 2020. Non ci sono variazioni e nello stesso tempo si mantengono quelli che sono, dicevo appunto come bilancio di previsione, si mantengono quelli che sono le attenzioni verso penso alla fragilità, penso a tutto quello che è il tessuto, non solo appunto per le famiglie e per le imprese. Dicevo appunto, andando con ordine, per quanto riguarda l'IMU, la previsione di 3.420.000, parlo sul totale, poi dopo eventualmente possiamo ovviamente andare nel dettaglio. Un aspetto molto importante: è vero che non sono presenti, non è presente il tecnico di riferimento, il responsabile di riferimento, ma un invito a tutti i consiglieri, anche ovviamente ai consiglieri non presenti, di formulare eventualmente richieste tecniche. Queste richieste verranno assolutamente prese in considerazione, verrà data risposta in tempi rapidi dal responsabile del settore. Quindi se è vero che non c'è fisicamente, ma è sempre disponibile come sempre a dare tutte le risposte del caso. Dicevo appunto, ancora per quanto riguarda l'IMU, prevediamo comunque la stessa imposizione, e il regolamento, così come tutti gli altri regolamenti tributari, passeranno in consiglio comunale. Per ora il termine, salvo proroghe, è il 30 di aprile, pertanto dovremo in un qualche modo verificare di giorno in giorno quelle che saranno le eventuali proroghe anche per quanto riguarda questi adempimenti che sono importanti. Ovviamente non sarà sfuggito a nessuno che parliamo di un bilancio di previsione nonostante del 2020, nonostante appunto ci troviamo al già a mese di marzo inoltrato. In questi mesi ovviamente gli uffici sono operativi e evidentemente sono operativi con dei vincoli di bilancio molto stringenti, ecco perché un altro motivo in più per agevolare l'approvazione del bilancio di previsione, quindi per uscire dall'esercizio provvisorio, per dare piena operatività a tutti gli uffici. Torniamo quindi su quella che è la parte delle entrate correnti di natura tributaria, appunto dicevo imposte, tasse e proventi assimilati, dicevo appunto dell'IMU, e passiamo alla TARI, tassa rifiuti, andiamo veramente sul totale, sono circa sui 2.150.000, e qui occorre soffermarsi perché l'anno 2020 presenterà delle novità, avremo una novità importante per quanto riguarda il cambio del sistema di raccolta, e su questi aspetti ovviamente tecnici operativi, sappiamo che il nostro sindaco ha seguito tutti i tavoli tecnici e sta seguendo ovviamente tutti i tavoli tecnici con tutti gli enti coinvolti. È importante precisare che cosa? Che questo cambio di sistema di raccolta avverrà senza costi aggiuntivi per le famiglie e per le imprese, quindi a parità di tariffa. Ovviamente l'aspetto più logistico, più pratico, gli effetti li vedremo. Speriamo con la tempistica prevista, e parliamo dei mesi di giugno, è evidente che quello che accade giorno per giorno potrebbe prorogare questa operatività del piano, però sicuramente già come impostazione sotto questo aspetto è un'impostazione che vogliamo comunicare alla nostra comunità, e quindi confermiamo, quindi si va verso un sistema sicuramente che andrà a modificare la raccolta dei rifiuti con il sistema cosiddetto a calotta, modificato nel corso del tempo, quindi sicuramente per agevolare sicuramente di più il conferimento, ma nello stesso tempo per perseguire quello che è l'obiettivo di tutti, cioè aumentare quella che è la quota di rifiuto appunto smaltito verso il recupero, quindi diminuire la quota non recuperata, la quota di rifiuto. Anche sotto questo aspetto rimangono, anche se il regolamento lo vedremo un po' più avanti, rimangono però le stesse riduzioni, gli stessi parametri. E ancora procediamo con quella che è l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Qui prevediamo appunto per il 2020 100.000 euro per quanto riguarda l'imposta e per quanto riguarda i diritti 9.000 euro. È importante per quanto riguarda la pubblicità una nota. Questo direi che è l'unica, non direi, è l'unica imposta comunale che insieme alle associazioni di categoria è stata rivista. È un'imposta comunale che era ferma dal 2000 e per varie ragioni, vuoi normative, ci ricordiamo tutti quando era stato vietato agli enti locali di modificare le imposte, quindi vuoi per vincoli normativi, vuoi per altre scelte, non era mai stata ritoccata. Quest'anno l'abbiamo in un qualche modo ritoccata e è importante sotto questo aspetto precisare che la modifica riguarda le superfici oltre il metro quadrato di struttura, quindi andiamo appunto, ci concentriamo solo, e quindi l'aumento riguarda solo quel tipo di strutture. E sotto questo aspetto il gestore del servizio, che è ICA, ha iniziato già da inizio anno, insieme all'ufficio tecnico, comunque agli uffici competenti, a andare a rivedere un attimo quello che è il sistema degli impianti di pubblicità nel corso lungo le strade e nel territorio. Pertanto è previsto anche un lavoro un attimino di aggiornamento degli impianti. Sotto questo aspetto sappiamo, e non dico niente di nuovo, che è evidente che le aziende, per quanto riguarda l'aspetto di marketing pubblicitario, è evidente che puntano su altri sistemi e su altre tecnologie, però vediamo che comunque lo strumento, appunto l'impianto di pubblicità, è assolutamente utilizzato, pertanto si cerca anche di fare delle modifiche da un punto di vista infrastrutturale che possano aiutare le aziende anche sotto questo aspetto di presenza pubblicitaria sul territorio. E ancora parliamo di tassa occupazione spazi e aree pubbliche, per l'anno 2020 sono 80.000 euro, ed entriamo nelle entrate da attività di controllo, recupero e evasione. Sotto questo aspetto devo dire che l'ufficio è sempre molto attento in questa attività, e prevediamo per quello che è la Tari circa 140.000 euro, per quello che riguarda i Mutasi 593.000 euro, per quello che riguarda TOSAP 8.000 euro. Andiamo nella quota che è appunto sempre come entrata addizionale IRPEF, e con lo 0,8 di cui abbiamo parlato in apertura siamo sul 1.920.000. E a tutto questo ovviamente si somma quello che è il fondo di solidarietà comunale, appunto dovuto dal governo per la compensazione in Mutasi, sono circa 1.658.000. Dopodiché entriamo nel titolo secondo, parliamo di quelli che sono i trasferimenti, sempre su parte corrente, e qui andiamo banalmente dentro a questo totalone generico che sono i 683.000 euro, entrano varie voci, dall'assistenza disabili al, per esempio, al contributo della Regione Emilia-Romagna al nido con la Regione, che grazie al quale appunto abbiamo potuto ridurre le rette. Nel titolo terzo sono quelle, le entrate extratributarie, dove dentro appunto abbiamo, comprende un mare magno dove abbiamo i servizi scolastici, sport, cultura, assistenziali. Ecco, abbiamo sicuramente vari importi. Anche qui mi limito a quelli che sono veramente le per macro, entrate extratributarie, vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni e Dentro ovviamente in questa voce abbiamo dai proventi da rette asili nido, piuttosto che servizi di refezione mense, piuttosto che attività scolastiche integrative, centri estivi e altri, e arriviamo appunto a oltre 800.000 euro. Ancora, parliamo dei proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione, delle irregolarità e degli illeciti, e qui vediamo l'attività svolta quotidianamente dalla nostra polizia locale, e quindi codice della strada, violazioni ai regolamenti e violazioni a norme urbanistiche per 705.000 euro. E ancora, andiamo su quelli che sono appunto gli importi più importanti, e entriamo nel capitolo delle altre entrate da redditi di capitale, sono i dividendi ERA per 144.000 euro, e ancora andiamo su quelli che sono i rimborsi, altre entrate correnti, e con le varie, ovviamente anche qui le varie voci, per un totale di 500.000 euro. Dopodiché si apre il capitolo delle spese, parliamo sempre di parte corrente, dove troviamo appunto il servizio personale, quindi tutte le spese legate al personale, ci attestiamo circa sui 3 milioni di euro. Faccio una nota giusto per dare un po' di... per trasformare i numeri freddi in carne e ossa, e questo è appunto il capitolo giusto. Abbiamo terminato l'anno 2019, iniziato l'anno 2020 con un'importante operazione di completamento di quelli che sono alcuni bandi di concorso avviati appunto nell'anno 2019. Sotto questo aspetto abbiamo rafforzato appunto l'URP, abbiamo rafforzato con una progressione i demografici, ancora abbiamo rafforzato l'ufficio cultura, la ragioneria con una risorsa come D, e ancora con una progressione. Quando dico progressione parliamo di progressione interna, l'ufficio tributi, e ancora una mobilità all'ufficio tecnico e un altro concorso sempre nella parte tecnica, poi all'interno ovviamente si sono articolati, e ancora un altro D sempre nella parte tecnica, un B come mobilità che entrerà verosimilmente nella seconda, verso giugno, in funzione della disponibilità dell'altro ente. E ancora abbiamo detto del segretario, del cambio di segretario, e ancora per quanto riguarda il personale, visto che questo è il capitolo, l'anno 2020 si è aperta con la novità del nuovo orario di servizio e del nuovo orario di apertura al pubblico. E ancora prevediamo, per quello che è come impegno nel 2020, rispondere alla necessità della polizia locale. Quindi sicuramente questo è un impegno che ci prendiamo e che appunto troverà risposta nell'anno 2020. Procediamo con quelle che sono appunto sempre le spese, dove appunto abbiamo le imposte, piuttosto che gli acquisti di beni e servizi per oltre 7 milioni. Evidentemente che è evidente che qua rientrano quelle che sono le spese di manutenzione dei servizi, spese smaltimento e trasporto rifiuti, spese per le utenze, manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, spese di cancelleria, acquisto carburante, assicurazioni. Ecco, evidente che dentro questo capitolo rientrano molte voci. E ancora, sempre per soffermarmi su quelli che possono essere così un attimo gli importi più importanti, abbiamo diciamo quelle che sono le altre spese correnti, 1.050.000, dove dentro appunto abbiamo l'RCT, l'URRISC, tutela legale, fondo salario accessorio, e passo su due punti che fanno assolutamente della gestione del bilancio, quindi delle persone che si occupano quotidianamente del bilancio, e parliamo del fondo a garanzia dei debiti commerciali e di conseguenza del fondo crediti dubbia esigibilità. Sotto questo aspetto occorre sottolineare che il nostro comune è un comune virtuoso nell'anno 2019, questo è un dato importante a fronte dei nostri fornitori. Questo dato cosa ci dice? Ci dice che nell'anno 2019 le fatture, quindi i rapporti con i nostri fornitori, sono state onorate nei tempi di legge, che sono appunto i 30 giorni, e il 2019 si è concluso pagando tutti i fornitori che avevano appunto emesso una fattura per il comune, e quindi sotto questo aspetto è assolutamente indice di una buona gestione di quello che è appunto il movimento di cassa, indice di una buona gestione di quelli che sono i rapporti con i fornitori, i pagamenti con i fornitori, e quindi il lavoro fatto da tutti i settori, perché è evidente che quando parliamo di fattura parliamo di una catena che si chiude con l'impegno e poi con il pagamento, e quindi coinvolge tutti i settori, e quindi la bontà del lavoro di tutti i settori. Questo, oltre ovviamente a garantire ai nostri fornitori, parliamo di artigiani, parliamo di aziende che quindi hanno assolutamente bisogno di vedere pagati le loro fatture, quindi oltre al fatto di pagare quello che è dovuto a chi ha svolto il lavoro, e ci premia sotto un altro aspetto, più diciamo un aspetto più tecnico se vogliamo, ma in realtà è un aspetto che in realtà è importante, appunto dicevo il fondo crediti dubbia esigibilità, perché nell'ambito di una normativa che sicuramente è articolata e complessa, prevede che l'ente vada ad accantonare alcuni importi, per esempio quello che prevede come contenzioso ICI, recupero evasione imposta IMU, recupero evasione TARI e ancora entrate e sanzioni al codice della strada, e ancora tutto quello che riguarda rette, tariffe scolastiche e sportive. Dicevo appunto, tutto quello che è previsto lì nel bilancio deve essere accantonato in una quota ben determinata dal legislatore. Ebbene, questa quota è abbattuta ed è pari appunto a 544.000 euro, grazie al fatto che il comune, un ente virtuoso, paga regolarmente i propri debiti. Un volo veramente velocissimo, e in questo caso è assolutamente necessaria diciamo a quattro mani, insieme all'assessore Corrado che ovviamente al sindaco, per quello che riguarda la parte investimenti, perché è evidente che in tutto questo impianto il grosso dell'impegno, sia l'impegno economico ma anche l'impegno proprio quotidiano degli uffici, è rivestito dalla parte investimenti, dove da una parte si continua a avere un'attenzione per quelle che sono le opere, i lavori in economia, poi sicuramente Mariangela sarà anche più precisa di me, e appunto dicevo, una parte i lavori in economia e quindi l'attenzione a quelle che sono a quella che è la manutenzione straordinaria. Mi viene in mente un impegno importante per la manutenzione straordinaria del municipio, stiamo ovviamente guardando in modo particolare sui bagni del municipio, piuttosto che la manutenzione del centro diurno anziani. Ancora ho in mente il lavoro da fare nella manutenzione dei centri civici. Ecco, dicevo, non solo lavori, quindi l'occhio su quelli che sono i lavori in economia, quindi una manutenzione di quello che è il patrimonio appunto di tutti, ma ovviamente mi avvio veramente alla conclusione, per quello che è il progetto delle Panzacchi, nuova scuola media, che non è solo appunto la nuova scuola media, ma è la rigenerazione urbana di un'intera parte del nostro territorio, di un'intera parte del nostro capoluogo. Dicevo appunto rigenerazione urbana, che è appunto una nuova scuola media per i nostri ragazzi, una nuova palestra per tutte le associazioni sportive, ma in prima battuta per i nostri ragazzi e ragazzi che frequentano le medie, e ancora è, dicevo, rigenerazione urbana perché è auditorium per tutta la comunità, e dove appunto andiamo a, e qui occorre sicuramente spendere qualche parola, perché su quest'opera, oltre a quello che è il tavolo costante che viene fatto con i tecnici sul tema delle panzacchi, e quindi è un tavolo costante di monitoraggio sia per quello che riguarda la nuova opera che ha vinto, lo ricordiamo, è il caso di sottolinearlo, ha vinto dei bandi di rigenerazione e quindi ha vinto dei bandi destinati a un'opera innovativa come questa, e quindi non solo ovviamente la realizzazione della nuova opera, ma anche la gestione ovviamente del momento temporaneo dei lavori. Quindi sono vari aspetti, ed è per questo che è stato istituito ormai già dall'estate scorsa un tavolo costante con tutti gli uffici coinvolti da questa opera. E davvero, poi sicuramente qualcosa integrerà anche il sindaco e l'assessore Corrado, sotto questo aspetto abbiamo l'aspetto del finanziamento dell'opera, in modo particolare erano indicativamente quei 5 milioni di euro dove nel bilancio che stiamo approvando oggi prendiamo atto di una normativa e di una sentenza, e quindi che ha imposto e che ha posto un limite a quello che è l'indebitamento dell'ente, a fronte del quale appunto diciamo che per quanto riguarda il finanziamento dell'opera, per 710.000 euro faremo ricorso all'accensione del mutuo con tutte le verifiche che sono del caso, e per la restante parte valuteremo la vendita delle azioni ERA. È evidente che questi sono atti preparati, dicevo, qualche settimana fa, a fronte di una interpretazione di un ente, appunto di una sentenza della sezione riunite della Corte dei Conti. È un argomento che ha delle modifiche di giorno in giorno, non più tardi di qualche giorno fa sono uscite delle interpretazioni che pare invece che ci riaprano un attimo la possibilità di rivalutare il tema dell'accensione di un mutuo. Questo lo vorrei sottolineare perché è una normativa che ovviamente viene interpretata da chi dagli organi deputati a farlo, e in funzione di questo ovviamente andremo a, nel caso si dovesse riaprire la possibilità di variare la quantità del mutuo, e quindi andremo a variare anche ovviamente il bilancio in questo senso. Io mi fermerei qui e assolutamente poi dopo andremo a integrare con quello che emerge. Grazie.
Grazie, al momento non aggiungiamo altro e apriamo agli interventi dei consiglieri. Grazie.
Bandini. Sono qua. Allora, io appunto facevo un intervento riguardo appunto alla nota integrativa, avrei qualche domanda, qualche precisazione. Allora, nelle spese correnti, io vedo che a pagina 32 della nota integrativa notiamo che la somma diventerà 3.202.000 nel 2022, 13 milioni, scusate, 13.202.000 a pagina 32 della nota integrativa. Verranno utilizzati più oneri, quindi sicuramente sono state pianificate più spese. A questo punto chiediamo, visto che nel 2022 dovremo essere appunto a regime con il trasferimento della scuola Panzacchi, nella somma che riportate dei 13.202.000 sono state previste anche le spese di trasporto per la caserma Gamberini? e a quanto ammontano le sole spese di trasporto? E altra cosa, il trasporto scolastico per la caserma Gamberini prevede delle entrate per il comune? Se sì, le avete quantificate? Questa è la prima domanda, vado avanti col domanda. Negli investimenti degli anni precedenti, a pagina 46 della nota integrativa, noto che c'è un residuo di progettazione per 277.122,31 per la scuola media Panzacchi. Quindi mi chiedo, ancora oggi non è stato fatto un progetto esecutivo con relativo capitolato o cosa manca ancora? Poi a pagina 12 della nota integrativa prendiamo atto del cambiamento che l'amministrazione comunale ha deciso riguardo alla TOSAP, che è la tassa occupazione suoli pubblici e quindi è un'entrata tributaria, sostituendola con la COSAP, che è un canone, quindi è un'entrata patrimoniale. Nel 2021, questo succederà nel 2021, ci sarà una differenza di gettito da 80.000, che era la TOSAP, a 224.000 euro, che sarà la COSAP, e quindi un incremento di 144.000 euro. Vi chiedo di spiegare bene in che cosa consiste e cosa si pagherà, perché questo sarà un canone, quindi canone del suolo pubblico, quindi anche i passi carrai delle abitazioni, perché questo mi sembra corretto che i cittadini lo sappiano, insomma, che cambierà un po' il modo, non è più una tassa ma un canone, quindi cambia. E poi vorrei fare solo un piccolo inciso, perché appunto abbiamo saputo che in agosto andrà in pensione appunto una figura apicale del nostro comune, che è appunto la responsabile della ragioneria. Riteniamo che sia un ruolo molto delicato, dove non ci si può di certo improvvisare. Con lei andranno in pensione 40 anni di esperienza nel settore. Come pensate di sostituirla? Che strada avete già intrapreso e che tempi vi siete dati? Perché appunto è agosto che lei andrà via. In qualsiasi azienda il momento della pensione di un dipendente apicale non può, in una buona gestione del personale, essere considerato un imprevisto, ma è di solito pianificato con largo anticipo. Grazie.
Grazie. Se lo hai scritto, se ce lo consegni per... Ah, ok. Scambiatevi per la registrazione. Ok, dicevo, consigliera Bandini, se ha le domande scritte magari le alleghiamo come intervento, così facciamo prima nella verbalizzazione. prego consigliere Gori.
Allora, innanzitutto volevo dare il benvenuto alla dottoressa Iocca, quindi benvenuto in questa comunità e buon lavoro per il prossimo futuro, che degli auguri penso ne ha bisogno, come sempre. Allora, adesso io, sapete, il metodo di lavoro è un po' carente nel mio modo di fare. Allora, cominciando dal punto 4 sulla valorizzazione degli immobili. Piano dell'alienazione e valorizzazione degli immobili. Allora, quello che ha la dottoressa Corrado, l'architetto, e noi, è una cosa da fare, noi siamo d'accordo. Diciamo così, in questa alienazione degli immobili ha fatto riferimento a due aree edificabili poste nelle zone industriali del Carrello, però c'è, diciamo così, la parte più corposa, la parte nobile che noi abbiamo è l'area ex Buton. L'area ex Buton, in effetti, quella, se ci fosse qualcuno che ha voglia di fare del bene, lì sarebbe un bene anche per noi, perché è un'area che può avere, speriamo che abbia uno sviluppo tale da avere qualcuno che ha voglia di metterci i quattrini lì, perché è un'area strategica, confine con San Lazzaro, c'è già un'area produttiva lì attaccata, non è escluso che Cannamelo o Montenegro abbia anche voglia di allargare le proprie attività, quindi magari avessimo, perché oggi come oggi noi quello lì è una, diciamo, più che una risorsa, mi sembra che sia una spesa. È chiaro che dobbiamo tenere lì il fatto che sia da deposito per le varie associazioni, è un vantaggio, perché teniamo in quelle strutture teniamo anche elementi che servono per le lezioni, servono per le iniziative culturali, serve per tutto quello che serve per rendere la comunità vivace. È un'area Benassi, la chiamerei. Per quanto riguarda appunto le nazioni, io le suggerimento che daremo è questo qui. È possibile che noi, rispetto a questi quattrini che ipoteticamente andiamo a incassare, le dedichiamo per fare ordine sul territorio? Per ordine intendo questo, che non è di mussumeliana memoria, è un ordine democratico. È che noi abbiamo sul territorio strade, marciapiedi, parcheggi, che se io vado dentro al comune vedo che è tutto del comune, però se vado al catasto c'è qualcosa che tocca. Ed è un problema, perché tutti gli atti che noi facciamo di vendita o di cose, che andiamo, che il diciamo così, il problema Valdè, problema, non è un problema, diciamo il caso Valdè dovrebbe insegnare, perché se il caso Valdè è arrivato dove è arrivato, con le conclusioni che sono, sappiamo tutti com'è, è perché quell'area lì non è stata messa a catasto in maniera corretta. Perché risultava qui nel comune che era tutto, che i privati avevano ceduto bla bla per fare le strade, per fare le fogne, per fare le isole colonne, però a catasto risultavano ancora delle particelle che non erano messe a posto. Quindi a quel punto, quando scattano delle azioni penali legali, dove uno va, un giudice o un avvocato o un magistrato, dove va a pescare? Va nel catasto. Al catasto si vede che non è a posto e tu vai nel tritacarne. Allora io sarei, come il gruppo propone, che una parte di questi quattrini li dedichiamo diamo un incarico, facciamo qualcosa, perché delle aree che hanno queste caratteristiche qui ce ne sono tante. Secondo noi a Naso le aree industriali di Lombardia, Liguria, Piemonte, tutte quelle aree lì, se uno va a catasto è una roba che non è uguale a quella che abbiamo dentro al nostro comune. Quindi non è nessuna responsabilità di questa amministrazione, però si trascina da 40 anni questa cosa qui, 40 anche 50. Visto che le normative sono sempre più stringenti, devi vendere un appartamento, ti vuole la conformità elettrica, ti vuole tutta una serie di elementi che altrimenti il notaio non ti fa l'atto, e diventa importante anche per il comune sotto questi aspetti qui mettersi a posto. Quindi è un suggerimento che noi diamo, speriamo che sia accolto, perché mi sembra che va nella direzione di avere una cosa in ordine sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda invece il 5, che ancora io anticipo il punto 5, che è la rappresentazione del Consiglio Comunale e approvazione del ragionamento dello schema di unico programmazione, sarebbe il DUP. Adesso io sono tantissime pagine, può darsi che qualcosa mi sia scappato, quindi io chiedo scusa prima. Però se noi facciamo riferimento al programma di mandato, di chi ha vinto le elezioni, c'erano due aspetti, che ce n'è più di due, però io vorrei portare alla, cioè, valorizzazione della Via Emilia. Sulla valorizzazione della Via Emilia vuol dire che si intende questo, almeno noi intendiamo questo, che la Via Emilia col tempo deve diventare una strada urbana, e automaticamente si vanno a valorizzare tutte quelle attività produttive commerciali che hanno anche una funzione aggregante, perché sono anche gente che controlla il territorio, perché se è un bel negozio fuori c'ha le sue cose che attrae la gente passeggia, guarda, parla, e nello stesso tempo fa controllo del territorio. Dove ci sono del degrado non c'è controllo del territorio, e emergono sempre elementi che sfiorano la delinquenza oppure il vandalismo, perché se una cosa è bella è meno portato ad andare a imbrattare, se una cosa è brutta più ne hanno, più ne mettono, e diventa un'escalation. Quindi la Via Emilia, secondo noi, diventa un fatto importante inserirla in un progetto che in questo mandato si trova una collocazione. L'altro aspetto è, lo voglio sottolineare perché voi lo sapete meglio di me, perché voi avete redatto voi questo, se io vado a vedere i vostri piani, cultura, sottolineato. Questo non vuol dire che noi siamo d'accordo, però voglio dire, è un programma il programma ha preso un sacco di voti, Cristo, la gente si aspetta che venga anche attuato, no? Dice, sottolinea, acquisizione dell'area della Casa degli Alpini per tutelare il valore sociale del luogo
e costruirci intorno una zona attrezzata che possa diventare uno spazio civico per il capoluogo. Questo è un impegno che, però, se io guardo, è un impegno che non è da poco, perché bisogna col Collegio di Spagna che te lo regalo, quelli, però siccome c'è un impegno, poi tra l'altro mi sembra che sia anche rimarcato come impegno, quindi volevo fare questo tipo di... siamo amichevoli, io voglio solo fare, io non abbiamo mica i coltelli sotto i tavoli, però voglio dire, io sono convinto che anche voi, tutti noi, vogliamo essere coerenti fra quello che si scrive, quello che si fa, quello che si dice. E questo sarebbe il punto 5. Per quanto riguarda invece, finivo perché... sul punto che ha toccato anche la Bandini, c'è una nota che è inserita in quel punto lì, c'è una nota, e io sempre con uno spirito costruttivo, parliamoci chiaro signori, l'unione dei comuni così come è nata è stata una cosa infelice, bisogna dirlo. Perché è 5 anni ormai, dall'inizio del 15, che si parla di che poi è stato integrato, è modificato, però guardiamo i risultati che ci sono oggi per la nostra collettività, guardiamoli. È più efficiente? Rispondono meglio? Sono più contenti? Insomma, c'è qualcosa che... Perché? Perché noi la leggiamo così. L'unione dei comuni va fatta. È può essere una buona idea, però bisogna avere la fortuna anche, oltre che l'abilità, anche la fortuna delle volte, di avere qualcosa che assomiglia a te, qualcosa che si vede che sei vicino per molte cose, sulla via Emilia, il territorio più o meno uguale, il fatto che sei coi confini, c'hai più o meno le stesse esigenze, hai un bacino anche di un bacino di cittadini che più o meno ragionano uguale, hanno delle esigenze che molto simili. Noi ci siamo sposati, tra parentesi, con la comunità montana, dove c'erano già una comunità montana, Monterenza, Loiano, Munghidoro e Pianoro, e noi ci siamo aggregati e, voglio dire, molte volte... Lo sapete anche voi, diciamolo col cuore, ma ci hanno preso anche un po' come bancomat. Voi siete ricchi, potete dare di più, noi siamo più poveri, abbiamo bisogno di aiuto. Allora, attenzione, allora se c'è una calamità naturale, qualcosa che è imprevisto, noi dobbiamo aiutare tutti quelli che hanno meno possibilità di noi. Però su quelli che sono le strutture sul territorio per rispondere ai cittadini, io non posso entrare dentro al merito dell'assistenza. Deve essere le strutture, dalla regione allo Stato, che fa fronte a esigenze strutturali dei comuni. Non può venire a ciucciare da Ozzano, da chi che sia, perché è un po' più ricco e mi impoverisce a me. Cioè non è che io ho di più, è che ho fatto le cose come si deve, e quindi io per dare una mano loro mi devo impoverire sotto l'aspetto della mia struttura per far sì che poi non gli risolvo neanche il suo problema. Allora io per esempio, se c'era l'accordo con San Lazzaro o con Castello, uno può dire cazzo, siete più, è più affine la cosa, potete anche fare delle cose simili, andiamo molto vicini, quindi il trasporto anche con 4-5 chilometri siamo lì, siamo in linea d'aria con perché io... Uno dice che rompi coglioni con questa unione dei comuni. Allora, io vorrei... Ma lasciamo che... Però, diciamo così. Allora, tutti noi, io ho lavorato tanti anni in un'azienda, alcuni stanno lavorando, alcuni hanno lavorato e hanno smesso, ma dove esiste uno che del 2019 gli straordinari che ha fatto non li hanno ancora pagati? Cioè... I dipendenti del comune di Ozzano nel 19 non hanno ancora avuto i quattrini che gli spettano sugli straordinari fatti. Allora, lasciamo star me, però qualsiasi di noi lavori in una qualsiasi azienda da privato, pubblico, eccetera, e fa disdoggio, hai solo un'ora straordinaria nel 2019, me l'hanno ancora pagato, che è già passato 3 mesi del 20. Allora, prima parlo prima, quando il comune aveva le sue strutture dentro, al massimo gli straordinari venivano pagati dopo tre mesi, dopo massimo tre mesi che uno li faceva e sapeva tutti quante ne aveva fatte, cosa aspettava, che succede anche purtroppo delle situazioni che uno va in ferie e poi si accorge che cioè, non potevi mica andarci, ne hai già messo a consumare, cioè c'è qualcosa che non funziona. Allora, siccome uno dice, beh, l'abbiamo messo in piedi l'anno scorso, sta roba qui, abbi pazienza, ma lascia che la macchina si olli un po'. Tutto, ma sembra la passata di anni, sono passati degli anni. Lì c'è qualcosa nel DNA di tutti questi impianti qui, che magari noi ci siamo fatti affascinare dal fatto che la regione poteva dare dei benefici perché promuoveva le unioni dei comuni, poi a un certo punto la regione adesso taglia da tutte le parti e ha tagliato anche sta roba qui. Allora, ragioniamo, non è che ci mandiamo le dita negli occhi, ragioniamo, e perché la politica è bella perché non è ferma, la politica è bella perché è dinamica, perché si muove, perché vede le opportunità, non si incapunisce su degli aspetti. Se uno si ferma lì tutta la vita, lì che non si muove, non si... E le lancette dell'orologio non le sposta mai, è destinato a non aver successo. Noi dobbiamo essere dinamici, dobbiamo guardare se ci sono delle cose che non funzionano, bisogna che le correggiamo, sempre nell'interesse di chi rappresentiamo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.
Grazie. Altri? Se non ci sono altri, io faccio il mio intervento, più contenuto che posso, giuro, poi lascio la parola ai colleghi per alcune risposte, insomma. Allora, rispetto all'intervento della consigliera Bandini, do qualche risposta, poi chiedo se è corretta perché non ho i documenti sotto, ma per quanto riguarda ciò che è riferito a pagina 32, cioè se nel 2022 sono inseriti già degli importi per il trasporto e se sono previste entrate, allora sì, sono previsti già per l'ultimo segmento del 2021, a dire il vero, perché il bilancio è stato ragionato con l'avvio dello spostamento, qualora spostamento sia, a settembre del 2021, quindi c'è un pezzo del 2021, chiaro che sul 2022 si sente di più il peso perché è calcolato l'intero anno. Abbiamo inserito una cifra che non ricordo esattamente quale sia, ma era riferita a uno dei preventivi che avevamo. In realtà stiamo continuando a lavorare su quei preventivi, quindi le cose si potrebbero spostare. Se ricordo bene, era inserita la cifra per il preventivo più basso che avevamo riferito al trasporto fino alla fermata SFM. Invece stiamo reperendo adesso altri preventivi per il trasporto completo, insomma, fino alla caserma, naturalmente qualora dovessimo andare alla caserma. Al momento, ricordo bene, non sono previste delle entrate perché abbiamo ragionato fin qui di offrire questo servizio gratuitamente. È vero che ci stanno arrivando delle indicazioni anche da chi, insomma, si intende più di noi di trasporto pubblico, che ci stanno consigliando, ad esempio, sulla base di esperienze fatte altrove, di inserire una quota, seppure più ridotta possibile, per diciamo così, disincentivare coloro i quali non ne hanno effettivamente bisogno, non lo prenderebbero mai, tra virgolette. Quindi inserire una quota, anche se molto ridotta, al momento però, ai fini del bilancio, se ricordo bene, non c'è. Ancora da determinare. No, allora lì credo che ci fosse quella per il fino alla fermata SFM, ed erano 145, se ricordo bene, all'anno. Attualmente siamo in possesso di alcuni altri preventivi, quello più basso che abbiamo al momento è 180 più IVA, quindi diventano 200, 198 insomma, per arrivare fino alla caserma Gamberini, tarato è modificato rispetto al primo, e qui si spiega anche il non rapporto, diciamo, tarato sulle esigenze che diciamo così, ci hanno comunicato, abbiamo condiviso, maturato al tavolo con il Consiglio d'Istituto, insomma, quindi ragionando di un minore afflusso sulla prima mattina, di un afflusso completo sull'uscita, insomma, tarando su quel parametro lì. Poi il residuo di progettazione, secondo me, ma lo andiamo a chiarire meglio, è ciò che era stanziato sul 2018 ed è il residuo da saldare a chi ha fatto i progetti, quindi è la quota ancora da pagare, se ho capito bene.
Il progetto anche esecutivo era stato fatto.
Il progetto è in corso, deve essere finito e presentato, e stanno validandolo, e quindi manca una quota ancora da pagare, chiaramente, che non è secondaria, cioè sono soldi, perché... E allora, rispetto al TOSAP-COSAP, allora sì, sul 2021 come previsione, poi è chiaro che sarà da confermare in sede di bilancio di previsione, nel prossimo bilancio di previsione, abbiamo inserito, come già si faceva in passato anche per quadrare i conti, già era stato fatto per esempio proprio questo in passato, abbiamo inserito la previsione di inserire il canone, quindi in realtà non è tassa, sui passi Carrai, abbiamo inserito un importo che comunque è prudenziale rispetto a quello che potrebbe essere l'effettivo incasso, anche perché è tutto da ragionare il tema quanto far pagare al metro, che tetti mettere rispetto ai passi Carrai più lunghi di una certa dimensione, sì, a chi ha passo Carraio, quindi spesso sono o abitazioni singole o abitazioni plurifamiliari, condomini insomma. Però ecco, è un'ipotesi al momento solo inserita in sede di bilancio di previsione con decorrenza 2021, ma chiaramente da confermare. E invece rispetto all'intervento del consigliere Gori, col quale sono, vi verrebbe da fare la battuta, insolitamente, ma in realtà non è vero che è insolitamente, d'accordo questa sera, a parte l'Unione, no, e allora su molte cose che ha detto sono assolutamente d'accordo, giustamente il consigliere Gori fa il suo mestiere, cioè fa da pungolo, sprone a quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione, anche quando giustamente dice non vuol dire che siamo d'accordo, però l'avete scritto e quindi io come tale vi ricordo e vi sollecito gli impegni che avete preso. Andando nel merito delle cose che sono state dette, allora rispetto all'alienazione ex Buton, magari, questo è il mio auspicio, nel senso che non c'è, e quindi vi dico come sempre le cose come stanno, non c'è nessun tipo di relazione, trattativa, niente di niente in atto, però chiaramente sarebbe una soluzione assolutamente auspicata dal punto di vista economico-finanziario naturalmente, ma anche perché no, anche rispetto a quella che sarebbe la destinazione finale. Sapete la storia di quell'area, quanto me, insomma, quindi come è stata acquisita, in virtù di che cosa, e il fatto che storicamente le amministrazioni che si sono succedute hanno detto no alla residenza, no allo sviluppo produttivo su quell'area. Però è vero che insomma, è un'area che comunque, seppure ci sono persone che dedicano ore della propria giornata a tenere, sistemare eccetera, però comunque si sta seppure lentamente deteriorando, e quindi è ovviamente più un costo che una resa, anche se i costi sono molto bassi. Ultimamente, negli ultimi anni, abbiamo fatto qualche cosa, o meglio abbiamo lasciato che venisse fatto qualche cosa, perché abbiamo ceduto quell'area gratuitamente per set cinematografici, video musicali, cataloghi di moda, spettacoli, insomma cose, facendo firmare però parecchie liberatorie, perché l'area chiaramente ha delle particolarità importanti. Però è chiaro che dovesse arrivare un interessamento dell'attività produttiva, insomma, attigua, lo valuteremo con grande attenzione, e non esclude questo che possiamo anche, tra virgolette, andarli a cercare, perché no, insomma, poi magari ci diranno no, non ci interessa, e allora non avremmo avremmo perso solo pochi minuti a verificare questa ipotesi. Siamo assolutamente d'accordo con la proposta anche della revisione proprietà catasto, insomma, perché il tema è assolutamente importante, lo sa bene il consigliere Gori per cose del passato, sappiamo bene chi ha fatto parte, chi ha frequentato l'amministrazione, ma non solo questa, riguarda tutte le amministrazioni. C'è stato un caso diversi anni fa che è diventato famoso, di un comune, di un altro comune dell'area metropolitana bolognese, che si è trovata addirittura due strade che hanno rischiato di andare all'asta perché erano rimaste di proprietà di un privato che era andato in fallimento, insomma. Quindi episodi anche un po' grotteschi, paradossali, naturalmente nessuno compra due strade perché sono naturalmente un debito e non un interesse, però poteva addirittura prestarsi a un'operazione speculativa, no? Te le compro e poi dopo te le vendo a chissà quale cifra, oppure ti faccio dei dispetti. E naturalmente nessuno auspica situazioni di questo tipo. Per evitare situazioni di questo tipo, che confermo sono numerose su questo territorio, immagino anche su altri, abbiamo pensato di, e non è semplice risolverle perché ognuna di queste ha la sua storia, si risolve forse in maniera diversa. O troviamo una soluzione che non richiede nessun incarico, cioè c'è l'appiglio giuridico, per cui ciò che si riesce a dimostrare che tu hai, ci fai manutenzione da un tot di tempo, insomma, riesce a dimostrare che è tuo e notifichi e non ti viene opposto, oppure vanno risolti uno a uno con una serie di accorgimenti e iter che sono anche non banali e non brevi, e non è detto che siano gratuiti. C'è uno studio, a dire il vero, di diversi anni fa che ne elenca una bella parte. Abbiamo cominciato a ragionare su quello e insomma cercheremo in questi anni di quantomeno, sarà impossibile risolverli tutti, quantomeno migliorare la situazione rispetto a come era prima, ecco, perché confermo, insomma, di situazioni anche semplici, non è che tutte siano intricatissime, però ce ne sono diverse, e l'ordine, tra virgolette, in questo senso è sempre più importante, come veniva detto, perché lo vediamo nelle abitazioni private. Insomma, fino a qualche anno fa si rogitava allo stato di fatto, ora invece servono tutta una serie di certificazioni che rendono complicati, sempre più complicati, gli atti. I due punti invece sul DUP, su cui aveva fatto una precisazione, lì, questo è l'aggiornamento del DUP che è stato presentato a luglio scorso. Non devono essere lì per forza, ma dobbiamo fare con i responsabili dei settori la pianificazione degli obiettivi relativi, gli obiettivi proprio, la declinazione degli obiettivi di mandato tradotti in obiettivi per l'anno 2020. Quindi sappiamo che, insomma, le cose a inizio mandato è sempre così, fai fatica a inserire tutto quello che hai messo perché vorresti far tutto subito, non si riesce naturalmente a fare. Però mentre sul tema valorizzazione di Via Emilia ancora dal punto di vista della, cioè, sul concreto non abbiamo nulla, non abbiamo avviato nulla formalmente, sappiamo è un obiettivo, chiaro che va di pari passo con la realizzazione della circonvallazione, è chiaro, però non abbiamo dato ancora formalizzato nulla. Stiamo invece già lavorando sul tema dell'acquisizione della casa degli Alpini, naturalmente stiamo lavorando di trattative, come veniva accennato prima, insomma, abbiamo già incontrato specificatamente su questo tema la proprietà, abbiamo messo in chiaro con la proprietà qual è il nostro obiettivo, lo sapeva da prima, ma abbiamo messo in chiaro formalmente, abbiamo incontrato la proprietà insieme ai tecnici da loro incaricati con l'obiettivo di arrivare a quello che abbiamo scritto, insomma, quindi ci stiamo lavorando naturalmente. Non, quando si avviano questi iter, quando si hanno in corso questi iter, non è mai semplice dare un termine, perché non è detto che si chiudano in fretta certi ragionamenti, però è un tema in essere da tanto tempo, ma abbiamo proprio voluto accelerare perché è nostra volontà arrivare a quello che abbiamo scritto lì. Chiudo sull'ultimo tema relativo all'Unione, ci sono alcune cose dette che sono reali, altre che sono, diciamo così, viste, diciamo, forse da una parte, nel senso allora, l'Unione è presa come bancomat, se vediamo tutti qua, se parliamo con i singoli territori lo dicono tutti, compresi quelli che sono meno legittimati a dirlo, però lo dicono un po' tutti, dovremmo andare a capire dove effettivamente stiamo lavorando bene, dove stiamo lavorando con margini di miglioramento, ci sono nettamente spazi di miglioramento su alcuni temi, e capire dove ci sono invece problematiche che potrebbero farci ragionare anche di fare scelte diverse. Uno di questi temi è proprio, l'abbiamo intavolato ufficialmente con l'Unione, il tema della convenzione che abbiamo sulla gestione del personale, che però va chiarito. Non è oggi una gestione associata, c'è stata una gestione associata che si è sciolta nel 2018 e noi dall'inizio del 2019 abbiamo fatto una convenzione con l'ente Unione per la gestione del personale, perché appunto non siamo riusciti, a differenza di altri comuni anche dell'Unione, a gestire in proprio questa situazione. Siamo soddisfatti di alcune cose che sono state fatte in questo periodo, ricordo che la convenzione dura 2 anni, quindi dall'inizio del 2019 alla fine del 2020, di altre cose lo siamo meno.
meno. Sul tema specifico, naturalmente, perché va chiarito, non è vero che ci sono tutti gli straordinari del 2019 ancora da pagare, ci sono la scadenza del pagamento rimane trimestrale, come era quando avevamo l'ufficio personale interno, ci sono delle situazioni da sistemare, ci sono dei saldi da sistemare, ma le ore straordinarie del 2019 sono di fatto state pagate in larga parte nel 2019. Però questa è una situazione sicuramente a cui mettere mano e che noi abbiamo tutte le intenzioni, a cui abbiamo l'intenzione di mettere mano, anche a costo di cambiare completamente strategia e registro, perché tra l'altro se noi cambiassimo questa convenzione non metteremo assolutamente in discussione l'Unione, perché oggi non è tra i servizi gestiti dall'Unione, è una convenzione che noi abbiamo con l'ente Unione e che non riguarda gli altri comuni dell'Unione, riguarda solo noi e l'ente Unione, cioè chi è dipendente dell'Unione. Una riflessione però più politica è questa, cioè noi vorremmo, siamo consapevoli che ci sono delle cose sicuramente da migliorare, come ci sono anche all'interno del comune stesso, e noi vorremmo valutarle tutte, cioè non può essere il metro di come sta funzionando l'Unione e quanto ritardo c'è nel pagamento delle ore straordinarie dei dipendenti, che tra l'altro con l'inciso che ho appena fatto non è neanche un servizio gestito dall'Unione come gestione associata. Nel senso, non può essere questo il metro con cui rileviamo l'efficienza dei servizi, poi rileviamola su altre cose, ci sono degli altri problemi anche su altri servizi, come ci sono servizi dove le cose invece vanno meglio di quelli dove vanno male o anche meglio di prima, cioè abbiamo delle gestioni, saranno anche secondarie, ma dove riusciamo a fornire servizi che prima non riuscivamo a fornire, quando non utilizzavamo certi canali o non avevamo a disposizione anche certe persone che adesso, di cui adesso possiamo disporre, non ci sono solo le persone che noi abbiamo dato all'Unione, ci sono anche persone che hanno dato altri comuni e che adesso dei cui servizi possiamo beneficiare. Poi c'è il tema più generale, sono d'accordo anch'io che con San Lazzaro avremmo avuto e abbiamo più affinità, se non, a parte il fatto che loro sono più grandi di noi e tutto quello che vuoi, però di quelle che abbiamo con altri comuni che sono all'interno dell'Unione, ma non è una scelta nostra, non è stata una scelta nostra quella che San Lazzaro non sia all'interno di questa Unione. Ci sono oggi tutti i comuni della città metropolitana, ad eccezione di tre comuni, che sono quattro con Bologna, che sono fuori dalle unioni, tutti gli altri sono dentro. Non ci sono, dobbiamo allargare lo sguardo il più possibile, ad oggi unioni, a parte due forse del bolognese, che non hanno problemi, perché comunque ci sono problemi anche al di fuori della nostra unione, tant'è che io credo, ma questo è un parere mio che sto cercando di far valere anche in altri organi di cui faccio parte e avendo tra l'altro una delega all'innovazione amministrativa e quindi anche al ruolo delle unioni dei comuni all'interno della città metropolitana. Credo che ci sia da ripensare quantomeno la modalità di rapporto tra la regione e le unioni e la regione e i comuni che delle unioni non fanno parte. Questo è assolutamente da fare, avevamo già pensato di prendere un appuntamento col nuovo assessore regionale che ha questa delega, poi insomma questi giorni ce lo hanno impedito, però lo vogliamo fare, ma anche perché non è un tema, andiamo a portare il tema della nostra unione, andiamo a portare un tema più generale che riguarda le unioni dei comuni. Poi ci sono unioni appunto che hanno difficoltà simili a quelle che abbiamo noi, unioni che hanno difficoltà totalmente diverse, ci sono unioni con comuni molto simili e affini tra loro che hanno difficoltà perché la differenza a volte appunto la fanno le persone, ci sono difficoltà legate ad alcune gestioni perché non sono gestite al meglio, ci sono problemi che alcune unioni sono andate tra virgolette a cercarsi e che adesso stanno cercando di risolvere, però insomma il quadro non è meraviglioso in generale, tutti vanno bene, noi no, ecco, ci sono situazioni di difficoltà e credo che vada non tanto ripensato il modello di unione, perché dal punto di vista concettuale ancora una volta sono d'accordo, la collaborazione va incentivata e il motivo per cui le unioni sono nate resta valido, cioè oggi non è possibile pensare che una regione come la nostra possa avere rapporti singoli con 328 sono diventati perché qualche fusione c'è stata, comuni, bisogna avere meno interlocutori, però devono cambiare alcune cose e non è una semplice richiesta di maggiore finanziamento, perché la regione sta mettendoci parecchi soldi sulle gestioni associate e sulle unioni, probabilmente va cambiata la modalità, va anche definito una volta per tutte qual è il modello
e di cosa si devono occupare le unioni, sapendo che ci sono tra l'altro unioni che funzionano bene, che hanno modalità di gestione completamente diverse tra loro. Ci sono unioni che lavorano solo sugli aspetti organizzativi e di back office e funzionano bene, parlo di quelle che funzionano bene. Ci sono unioni che invece si stanno occupando ormai di tantissimi aspetti anche di front, anche di relazione quotidiana con i cittadini. È chiaro che è più complicato, è più complesso, ma ci sono unioni che funzionano molto bene anche su quello. È una questione di modello da individuare, soprattutto a supporto di quelle unioni che invece hanno tutta una serie di difficoltà. La fermo qua, perché avevo detto che sarei stato breve, già non lo sono stato, e quindi lascio la parola agli assessori per risposte o precisazioni, se ce ne sono. Ok, Iotto, prego.
Ma proprio brevemente per riprendere giusto un passaggio sulla cosa, assolutamente riprendo quello che giustamente ha detto il sindaco, aggiungo una particolarità: nella legge di stabilità approvata il 30 di dicembre, quindi proprio in calcio d'angolo, in realtà prevede una completa rimodulazione di tutte quelle che sono le imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa per l'occupazione di spazi, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, e li trasforma in un unico canone, appunto, che si chiama canone unico comunale di concessione, autorizzazione e esposizione. Quindi è evidente che è importante valutare, e questo l'ha iniziato già a fare l'ufficio competente, capire come questa novità normativa si dovrà per forza essere recepita anche appunto dagli enti locali e dal nostro ente. Quindi è sicuramente importante capire poi come questa novità normativa dovrà essere trovare applicazione, e in questa nuova applicazione si innesta quel ragionamento che ha fatto il sindaco sul tema del passo Carraio. E assolutamente la dipendente a cui faceva riferimento nell'intervento la consigliera Bandini, la nostra responsabile Marzia D'Aurelio, e a maggior ragione le dispiace non essere presente qui questa sera, perché formalmente è l'ultimo bilancio di previsione che ha preparato insieme al suo staff per il nostro ente, dopo tanti anni di servizio presso il nostro ente. La responsabile D'Aurelio è presente ogni giorno, costantemente, quotidianamente, e sicuramente fino all'ultimo secondo di attività presso il nostro ente darà quello che è assolutamente la sua attività. Sotto questo aspetto l'amministrazione ovviamente ha già avviato delle valutazioni, e con un obiettivo, lo faccio molto semplice, molto breve, anche perché ci siamo dati tutti come impegno quello di contenere. L'obiettivo è uno solo, è quello di valorizzare le risorse interne anche alla luce delle progressioni che abbiamo esaurito a fine anno, fine 2019. Quindi è evidente che giustamente con i passaggi dovuti, ricordiamo per esempio che la segretaria, la dottoressa Iocchi, è operativa dal 1 di marzo, quindi è evidente che tutti questi passaggi vanno valutati, monitorati, programmati insieme alla segretaria, e tra l'altro sono fra i dossier che insieme alla segretaria stiamo guardando, e rinnovo davvero i ringraziamenti e davvero in bocca al lupo per la prosecuzione del servizio presso il nostro ente, e ogni giorno appunto affrontiamo i singoli dossier, e questo è sicuramente uno dei passaggi importanti. Su questo condivido la valutazione fatta dalla consigliera Bandini: è fondamentale il settore, come tutti gli altri settori della nostra amministrazione sono importanti e fondamentali. Sicuramente la responsabilità della ragioneria ha questo compito di tenere insieme un po' la tenuta appunto contabile, non solo dell'ente. Quindi procederemo con quell'obiettivo appunto che dicevo prima. E concludo assolutamente dicendo che dentro tutto questo bilancio ci stanno, come dicevo prima, e volevo ricordarlo giusto per dare anche appunto una chiave di lettura, dicevo l'attenzione alla fragilità, cito solamente l'impegno per il centro diurno pari a 90.000 euro, ancora l'assistenza domiciliare 38.000 euro, ancora l'integrazione rette casa residenza per anziani 20.000 euro e ancora il trasporto assistenza da e per il centro diurno 13.000 euro e ancora Hauser 32.000 per un totale, la faccio breve, di oltre 190.000 euro. C'è dentro tutto questo nel nostro bilancio e giusto così per dire che dentro un bilancio ci sono tante cose, a volte si fa anche un po' fatica a ovviamente riassumere tutto, c'è per esempio un progetto seguito sia dal sindaco che dall'assessore Corrado che riguarda la mobilità nel nostro territorio, con quella che è una proposta che ha trovato una proposta appunto che viene fatta a tutta la comunità, che ha trovato il giusto partnership fra città metropolitana, comune di Ozzano, l'università di Bologna, ancora Lima e Tiper per la navetta che collegherà appunto la stazione, l'SFM, quindi la stazione ferroviaria, con non solo il capoluogo ma anche con le nostre imprese, la nostra zona produttiva, e questo non è solo un progetto appunto sulla carta, ma è anche un progetto appunto che ha un impegno economico sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, dal nostro comune di Ozzano dell'Emilia e da IMA, quindi assolutamente anche in questa sede è importante ringraziare tutti coloro che sotto questo aspetto, nell'aspetto proprio, hanno non solo lavorato per questo progetto, ma che stanno lavorando per far sì che questo progetto diventi poi realtà, verosimilmente dalla fine di questo anno solare. Quindi ecco che, dicevo appunto, dentro a questa previsione di bilancio ci sono tante cose. In questa sede ho voluto semplicemente richiamare due aspetti che assolutamente erano attesi, uno in particolare atteso da tanto dalla nostra comunità.
Grazie. Se non ci sono dichiarazioni di voto, sì, scusa, Lanzarini, grazie, non l'avevo visto.
Buonasera, intanto mi unisco a fare il benvenuto e buon lavoro, dottoressa Iocca. E niente, ci tenevo a sottolineare che insomma il bilancio è nettamente un buon impianto, un buon bilancio, e ringraziare gli uffici preposti che hanno collaborato, che hanno lavorato per riuscire a stilare questo bilancio. Volevo sottolineare che se sulle spese correnti, insomma, bene o male seguiamo un andamento, per quanto riguarda gli investimenti sappiamo che abbiamo un punto che fa molta differenza rispetto agli anni passati, come quello della scuola, ma nonostante questo dal bilancio si può vedere che è stata fatta la scelta di non aumentare le tasse, di non aumentare, come si è detto, quella sulla Tari, quindi nonostante un nuovo sistema di raccolta rimarrà uguale. E sul fatto che un'altra cosa che volevo sottolineare è la decisione di destinare parte dei permessi a costruire per riuscire a garantire comunque che le manutenzioni ordinarie possono avere corso normalmente, visto che è capitato che qualcuno sollevasse il dubbio che se si faceva una cosa non si riusciva più a fare le manutenzioni ordinarie, mentre nel bilancio è stato previsto sia una cosa che l'altra. Quindi ci tenevo a rimarcare insomma il buon impianto del bilancio e questi aspetti abbastanza, secondo me, abbastanza importanti.
Grazie. Dichiarazione di voto?
Ampliala. Allora, una cosa. Qui ne avete messo quattro punti in uno. Allora, facciamo capirci.
Si vota separato?
Sì. Scusate, siamo a posto. Sì, grazie.
Io volevo solo dire una cosa, che mi collego. Ah, scusa.
Vieni un po' forte. No, sì.
No, una piccola precisazione, che sì, quello che diceva appunto Lanzarini. Sì, è vero che non sono stati aumenti di tasse, ma la scelta, ripeto, del cambiamento da TOSA a PACOSA è un aumento per il cittadino, perché chiaramente deve pagare di più. Adesso vediamo come verrà messo, vediamo come verrà. È vero che sono state garantite tutte le manutenzioni, però vorrei un attimo dire che ci stiamo abituando a un livello basso di manutenzione. Allora, se ci siamo garantiti tutte le manutenzioni come sono state fatte in quest'ultimo anno, due anni, va bene, ok, sono garantite, ma è un livello veramente basso, perché possiamo parlare delle manutenzioni del verde, delle manutenzioni del cimitero e di tante altre manutenzioni che sono in giro, quindi bisogna sempre vedere dove vogliamo mettere la stira, insomma, volevo solo dire questo, grazie.
Sì, quelle sono spesa corrente, ma si richiamava chiaramente a quella sì. Necessità di manutenzione. Bene, allora io metto in votazione quindi separatamente i quattro punti che abbiamo trattato congiuntamente, quindi partendo da, sono tutti e quattro con l'immediata eseguibilità, quindi facciamo un po' di votazioni. Allora, metto in votazione il punto che avevamo in ODG come punto numero 4, quindi piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022. Chi è favorevole? Okay. Contrari, astenuti non ce ne sono, approvato all'unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole? Tutti favorevoli, grazie. Punto numero 5, presentazione al Consiglio Comunale e approvazione dell'aggiornamento dello schema del documento unico di programmazione relativi ai dati contabili. Chi è favorevole? Okay. Chi è contrario? 2. Chi si astiene? Nessuno, quindi 2 contrari. Immediata esecutività, chi è favorevole? Ok. Chi è contrario? Come volete, l'immediata esecutività potete votarla come no, non è... Quindi ripeto la votazione, chi è favorevole? Chi è contrario? Come sopra, quindi come il punto. Bene, grazie. E 2 contrari come sopra. Poi, addizionale, punto che abbiamo qui come numero 6, addizionale comunale IRPEF, conferma dell'aliquota e soglia di esenzione anno 2020, chi è favorevole? Contrari e astenuti non ce ne sono, quindi in questo caso è unanime. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Okay. Contrari e astenuti non ce ne sono, unanimità anche in questo caso. Punto numero 7, infine, approvazione del bilancio 2020-22 relativi allegati, chi è favorevole? Chi è contrario? 2, chi si astiene? Nessuno. Immediata esecutività, chi è favorevole? Chi è contrario? 2, chi si astiene? Nessuno, quindi sia il voto che la immediata eseguibilità con 2 voti contrari. Grazie. Punto che qui abbiamo come numero 8, riconoscimento del debito fuori bilancio. Sì, sì, ai sensi dell'articolo 191,3 del decreto legislativo 267, di competenza del settore gestione del territorio per esecuzione dei lavori di somma urgenza presso la palestra della scuola elementare Minghetti in via Repubblica 19. Assessore Corrado.
Dimenticato questo punto. Allora, l'iter normativo di questo intervento, che è stato un intervento di somma urgenza e quindi è stato avviato senza avere il relativo impegno di spesa, quindi risulta un debito fuori bilancio, ha bisogno appunto l'iter di passare in consiglio per legittimare questo debito fuori bilancio, perché la norma prevede solo alcune casistiche in cui questo è ammesso ed è il Consiglio che delibera se questo intervento rientra appunto nelle casistiche legittime. E in realtà, quando si tratta di lavori pubblici di somma urgenza, come è stato quello della palestra Minghetti, il riferimento è la lettera E del comma 1 dell'articolo 194, che definisce questo tipo di intervento un'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Allegato alla delibera c'è anche il parere del revisore, che ha riconosciuto, insomma, ha dato parere favorevole su questa legittimità. Quindi con questa delibera noi appunto andiamo di fatto ad approvare e a riconoscere la legittimità di questo debito fuori bilancio, perché appunto rientra nei casi che la legge prevede. La stessa delibera fa anche variazione di bilancio. Noi abbiamo appena approvato il bilancio 2022 e quindi nell'annualità 20 c'è già questa prima variazione di bilancio, ovvero riconosciamo questo importo di 53.621,44 euro, di fatto già coperto dal contributo che lo Stato ha riconosciuto al Comune di Ozzano con un decreto del 14 gennaio 2020, che ha dato appunto un contributo di 90.000 euro per, da spendere per un certo tipo di interventi, tra cui anche la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Per cui le quota parte di questo contributo lo destiniamo a coprire il costo dell'intervento della palestra Minghetti, e quindi è anche in questo senso la delibera è variazione già di bilancio in questo senso. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi? No? Quindi possiamo mettere in votazione questo punto numero 8. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Approvato all'unanimità. Anche qui c'è l'immediata esecutività ed è l'ultima. Chi è favorevole? Ok. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Unanimità anche sull'eseguibilità. Grazie. Ultimo punto, la variazione di bilancio indifferibile urgente a finanziamento della spesa del referendum, indetto per il 29 marzo, poi sappiamo che non si terrà più il 29 marzo, e la ratifica della variazione indifferibile votata dalla Giunta. Assessore Di Otto, prego.
Grazie, esatto, il 7 di febbraio la Giunta si è riunita ovviamente per consentire lo svolgimento di quello che è il referendum indetto per il 29 marzo. Poi sappiamo che è stato appunto spostata la data da destinarsi, e ovviamente l'atto era obbligatorio per poter far fronte a tutte le spese relative alla consultazione popolare, in modo particolare per poter pagare lo straordinario dei dipendenti, piuttosto che per poter acquistare tutti i beni e per poter far fronte appunto al corretto svolgimento. Sappiamo ovviamente che una parte di questa attività è stata svolta, perché ovviamente i dipendenti avevano già iniziato a svolgere le proprie funzioni che ovviamente si è interrotta quando il governo ha deciso appunto di spostare da definirsi il referendum. Pertanto ci ritroveremo ovviamente a riprendere questo tema quando conosceremo la nuova data. Grazie.
Grazie, metto in votazione quindi questo punto. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Approvato all'unanimità anche questo. Abbiamo finito, grazie a tutti. Questo Consiglio Comunale un po' strano, speriamo già al prossimo di poterci rivedere nella normalità. Allora, dobbiamo, se non ci sono slittamenti per l'approvazione di alcuni adempimenti legati alle tariffe, dovrebbe essere entro il 30 di aprile necessariamente, però oggi non ne abbiamo certezza perché potrebbe esserci una qualche slittamento anche di quelle. Grazie.